Siamo nello studio di questo capitolo. Un paio di cose volevo dire. Se poi durante il culto c'è troppa confusione, che ora non c'è nessuno lì fuori, se poi è, fate voi senza che ve lo dica io, ok? Chiudete. Poi ci sono le calle qui che giovedì Jenny aveva portato per regalarvele via. Prendetele e portatele a casa. Queste bottiglie sono appunto per regalare, e se no tra qualche giorno non saranno più belle. Almeno oggi possono decorare il tavolo di qualcuno. Quindi sono dal nostro giardino, prendeteli e portateli via. Stamani sono solo quattro, però insomma, finché ci sono, prendeteli. Efesini capitolo 2, stiamo continuando. Il discorso di questa sezione, dal versetto 11 al versetto 22, è un concetto unico, ma i versetti sono troppo importanti, troppo belli per vederli tutti in un messaggio. La settimana scorsa abbiamo visto la prima parte, dal versetto 11 al versetto 13, stamani vogliamo concentrarci dal versetto 14 al 18, e pensavo di farlo fino alla fine del capitolo, ma in realtà ci sono molti dettagli nei versetti che non voglio ignorare o così tralasciarli, e quindi Dio volendo domenica prossima continuiamo sempre in questo capitolo qui. Il concetto è lo stesso, cioè la missione di pace. Infatti ho intitolato stamani la missione di pace, parte 2, la missione di pace è quella di Gesù Cristo. Come i primi 10 versetti di questo importantissimo capitolo dimostrano, il contrasto tra il nuovo stato in Cristo con quello che eravamo senza Cristo, così la seconda parte del capitolo rivela il contrasto tra la nostra relazione in Cristo rispetto alla distanza tra noi nel precedente rapporto. Prima eravamo morti spiritualmente, prima della salvezza il rapporto era caratterizzato dalla separazione, dalla distanza, dalla divisione sia da Dio che dall'uomo. E la prima parte si concentra più dalla distanza tra noi e Dio. La seconda parte si concentra soprattutto sulla nostra distanza tra l'uomo. Infatti questo è un concetto che vediamo nella Bibbia quando Gesù riassume tutti i comandamenti di Dio. Lui dice la volontà di Dio è di amare il nostro Dio con tutto il nostro cuore, tutta la nostra mente, con tutta la nostra forza, e di amare il nostro prossimo come noi stessi. Quindi l'obiettivo di Dio è la riconciliazione prima di noi con Dio e la riconciliazione di noi con l'uomo. Nel mondo manca la pace, è evidente, basta, non devi nemmeno uscire di casa per sapere che manca la pace, perché purtroppo anche nelle nostre case manca la pace, figuriamoci fuori. Ma fondamentalmente il problema è che noi, tra noi e Dio, manca la pace. E questo è il messaggio del capitolo 2. Noi dobbiamo essere riconciliati a Dio e poi Dio ci unisce tutti quanti insieme in una sola famiglia. In quattro parole, questo è il messaggio del capitolo 2. Ma leggiamo qui questi primi versetti e poi riprendiamo con qualche commento. Rincomincio con il versetto 11. Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, cioè il simbolo della circoncisione era il simbolo dato ad Abramo per la nazione di Israele, e quelli che non erano giudei dai giudei erano chiamati gli incirconcisi e quindi considerati impuri, pagani, lontani, distanti, distinti dalla nazione di Israele, e quindi quelli erano considerati distanti dalla famiglia di Israele, la nazione di Israele, da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono fatti nella carne per mano d'uomo. Quindi quella distinzione era una distinzione fisica e terrena, e c'era una separazione tra Israele e il resto del mondo. Eravate in quel tempo senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Questo era il nostro stato precedente. Ma ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Gesù, di Cristo, scusa. Questo era il messaggio della settimana scorsa. Riprendiamo con il versetto 14 per il messaggio di oggi. Egli, infatti, cioè Cristo, è la nostra pace. Lui è la nostra pace. Colui che ha fatto dei due uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, cioè la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. Notate quante volte, ciao ragazzi, accomodatevi. Notate quante volte in questo brano troviamo il termine la pace. Abbiamo appena cominciato in Efesini capitolo 2 versetto 14. Se qualcuno ha gli appunti, qualcuno in più, nessuno ce l'ha, se le vuole condividere. Sì, vai. Ok. Versetto 14. Egli, cioè Gesù, è la nostra pace. È inutile che noi cerchiamo di trovare pace nei nostri cuori e nelle nostre famiglie e nel mondo escludendo Gesù. È inutile, perché Egli è la nostra pace. Colui che ha fatto dei due e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare ambedue con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Versetto 17, ed egli venne per annunciare la pace a voi che eravate lontani, a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. In breve, questo brano parla dell'avvicinamento, della pace che avviene tra noi e Dio per mezzo della croce di Gesù Cristo e dell'unione di tutti quanti noi nel corpo di Cristo per mezzo della croce di Gesù Cristo. Questo è il messaggio di questi 4-5 versetti. In Genesi capitolo 3 l'uomo caccia Dio. Noi diciamo no, aspetta, Dio aveva cacciato l'uomo. No, l'uomo caccia Dio dal trono del suo cuore, dal posto dovuto a lui nel proprio cuore, ribellandosi contro il suo creatore amorevole, seguendo l'inganno del diavolo. L'uomo fu quindi cacciato dalla presenza del Signore, dal giardino dove ebbero comunione. Genesi capitolo 3 parla di questo. Le tuniche di pelle che Dio aveva fatto per coprire Adamo ed Eva erano la chiave per la riconciliazione. Loro si erano ricoperti di foglie cuciti insieme dall'albero, dalle foglie del fico, ma Dio dice: questo non va bene, voi siete morti spiritualmente e l'unico modo per essere rivestiti di giustizia, per coprire il vostro peccato, è con la morte vicaria di uno al tuo posto. E simbolicamente Dio ha ucciso un altro animale e li ha rivestiti di pelle, di tuniche, che era una figura del sacrificio di Gesù Cristo che sarebbe avvenuto nel futuro, per ricoprire tutti quelli che si affidano a Dio per essere rivestiti di giustizia di Cristo. Questa è la chiave per la riconciliazione, la morte di Gesù Cristo. Le tuniche erano la chiave. Accettando il prezzo di riscatto con il sacrificio vicario, simbolo e promessa del Salvatore. Nel prossimo capitolo della Bibbia, sempre all'inizio, nel Genesi 4, il fratello maggiore si gira contro l'innocente fratello minore per gelosia e quindi lo uccide. E vediamo il messaggio già dall'inizio dell'umanità: è divisione tra Dio e l'uomo e tra l'uomo e l'uomo. In Genesi 6 la terra era ripiena di violenza. La descrizione di Dio quando lui considerava l'umanità. La terra era piena di violenza, questo ci dice c'è divisione, c'è inimicizia, c'è contrasto tra l'uomo e l'uomo. Vediamo che c'è, il problema è la distanza fra di noi. In Genesi 7 e 8, quindi subito dopo, Dio giudica il mondo corrotto e la salvezza viene offerta in un solo modo, cioè nell'arca costruita da Noè. Per 100 anni Noè predica la salvezza, il giudizio da venire e la salvezza entrando nell'arca. E l'arca è una figura di Gesù Cristo, perché fu fatto di legno per rimanere sopra le acque del giudizio. Tre livelli nell'arca, tre piani erano nell'arca. A mio avviso è un'indicazione della Trinità. Tutti quelli all'interno dell'arca sono salvi, sono stati salvati dalle acque del giudizio. E per 100 anni, più 7 giorni, furono tutti chiamati ad entrarvi, e chiunque voleva poteva entrare nell'arca per essere salvati dal giudizio di Dio. Infine gli unici che sono entrati era la famiglia di Noè, lui, la moglie, i 3 figli e le loro mogli. Erano gli unici. E Dio poi ha chiuso la porta. In Genesi 11 l'uomo cerca l'unità indipendentemente da Dio, con la torre di Babele. E Dio li disperde confondendo le loro lingue per impedirgli di macchinare il male senza ostacolo con la comunicazione. E ora vediamo che più comunicazione c'è, non più bene fa l'uomo, ma più male condivide. In Genesi 12 Dio chiama Abramo, e qui inizia l'opera di riconciliazione attraverso le promesse, la preservazione di una famiglia, la redenzione di un popolo. E da Abramo a Cristo Dio chiama l'uomo al ravvedimento e alla pace con lui. Secondo Corinzi capitolo 5 versetto 19 ci dice che l'opera di Dio è infatti l'opera di riconciliazione, poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Cioè l'opera di Dio è per riconciliare il mondo a sé, e ha messo nella nostra bocca il messaggio della riconciliazione, il messaggio del Vangelo, cioè di essere riconciliati a Dio. E tutte le promesse di Dio, sin da Abramo, anche prima, fino a Cristo, sono stati compiuti, adempiuti in Gesù Cristo. Efesini 2, versetto 13 dice questo: ma ora in Cristo voi che un tempo eravate lontani siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. L'opera di Dio nella riconciliazione riguarda portarci a Lui e unirci gli uni agli altri in un'unica famiglia. Ho già fatto riferimento a Matteo 22, versetto 36 al 40, che sono belli riguardo a i due comandamenti. Il primo comandamento qual è? Di amare il nostro Dio con tutto il nostro cuore e di amare il nostro prossimo come noi stessi. La tua vita dovrebbe essere caratterizzata dalla pace. Giovanni 14, 27, Gesù, la sera prima di essere arrestato, prima di essere tradito, lui disse ai suoi discepoli, prima di andare alla croce, prima di tornare in cielo: io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io ve la do non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Efesini 2,14, egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due e ha demolito il muro di separazione. E quindi Gesù è la pace che ti serve. La prima parte, il primo punto stamani del resto del brano, in realtà l'unico punto stamani, perché poi la seconda parte incomincia dal versetto 19, ma vogliamo vedere l'unione che è stato compiuto nel corpo di Gesù Cristo. prima tra giudeo e gentile, nel versetto 13 al versetto 15. Rileggiamo. Ma ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli, infatti, è la nostra pace, colui che ha fatto dei due uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, per, cioè con questo scopo, di creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. La legge distingueva tra il santo e il profano, molto chiaro nel libro di Levitico. I gentili non osservavano le leggi dei giudei e quindi erano impuri. Atti capitolo 21, versetto 28 a 31, è il racconto dell'apostolo Paolo quando lui era a Gerusalemme e lui fu falsamente accusato di aver portato nel tempio dei gentili. Infatti c'era una corte dove i gentili che volevano venire ad adorare potevano rimanere, ma non potevano avvicinarsi nel tempio stesso, nella corte del tempio stesso. C'era un enorme muro che li separava. Lui fu falsamente accusato di aver portato dei gentili e lo vollero mettere a morte. Qui era già dopo la risurrezione di Gesù Cristo, già dopo l'ascensione di Cristo, dopo la salvezza dell'apostolo Paolo, i giudei erano ancora divisi con i gentili. E quindi c'era un grande muro che separava loro dal tempio. Ma Gesù lo ha smantellato, lo ha eliminato nel suo proprio corpo, unendoci tutti quanti insieme, quelli che credono in Cristo. Lui ha anche abolito le leggi che ci dividevano. Apriamo a Galati 3, versetto 10. Dice, infatti tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge, per particolare. Ora è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché il giusto vivrà per fede. Ora la legge non proviene dalla fede, ma l'uomo che farà queste cose vivrà per mezzo di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno. Gesù ha eliminato, ha abolito le leggi che ci condannavano, che erano contro di noi, perché lui stesso fu condannato al nostro posto, liberando noi e quindi facendo pace tra noi e Dio, perché lui ha preso la maledizione per noi. Maledetto chiunque è appeso al legno fa riferimento al sacrificio di Gesù Cristo. Questo era scritto già nella legge mosaica e prevedeva il sacrificio di Cristo sulla croce. Colossesi 2,14, sempre sotto lo stesso concetto, egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti che erano contro di noi, cioè ci condannavano e che ci era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Quando Gesù Cristo è morto sulla croce per noi, lui ha preso tutta la condanna che spettava a noi. Versetto 16 di Colossesi 2 dice, nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande o rispetto a feste o novi luni o ai sabati. Queste cose sono ombra di quelle che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Cioè quelle prescrizioni, quelle leggi indicavano simbolicamente al sacrificio di Gesù Cristo, che ha compiuto tutto quello che richiedeva per la nostra pace con Dio. Quindi noi non siamo più sotto la legge mosaica per osservarli, per avere accesso a Dio, ma ora Cristo ci ha dato pieno accesso a Dio perché il suo corpo è stato rotto per noi. E poi nel versetto 16, tornando ad Efesini 2, parla del fatto che egli ha eliminato la discriminazione, cioè c'è un solo corpo. Non c'è Israele e i gentili, i proseliti, ma un solo corpo, cioè il corpo di Cristo. il versetto 16, è per riconciliare ambedue con Dio in un sol corpo, per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Secondo Corinzi, capitolo 2, secondo Corinzi 2, 17, dice che il corpo di Cristo è la nuova creazione. Dice, se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. E quindi il corpo di Cristo stesso... No, scusami, sì, volevo dire 5,17, non 2,17, che è quello. 5,17, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Quindi quella nuova creatura è il corpo di Cristo, cioè l'unione che Cristo ha fatto unendoci tutti quanti nel suo stesso corpo. La vecchia creazione sta cascando a pezzi. Romani 8, versetto 2, dice che il mondo geme e brama per essere ancora riscattato. 8, 22. Infatti noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio e sta aspettando il giorno in cui Dio leverà la maledizione anche da questa terra. Quello accadrà nel periodo del millennio, quando il leone giacerà con l'agnello e un bambino li condurrà con la sua mano. E questo sarà nel millennio. Ma per ora noi stessi siamo già stati riscattati per avere pace con Dio. Un giorno la maledizione sarà levata anche dal mondo, ma già in Cristo la maledizione è stata levata da noi che abbiamo avuto fede in Cristo. Primo Corinzi 12, versetto 13, dice qualcosa riguardo del corpo di Cristo. Versetto 12 dice: come infatti il corpo è uno ma ha molte membra, e tutte le membra di quell'unico corpo, pur essendo molte, formano un sol corpo, così è anche Cristo. Ora noi tutti siamo stati battezzati, o cioè immersi, in uno stesso spirito, o per mezzo di uno stesso spirito, nel medesimo corpo, sia giudeo che greci, sia schiavi che liberi, e siamo stati tutti abbeverati di un medesimo spirito. Dal momento in cui uno ha riposto la propria fede in Gesù Cristo come proprio Salvatore, siamo stati immersi spiritualmente, uniti al corpo di Cristo, e quindi noi non solo facciamo parte tutti della stessa famiglia, ma addirittura facciamo parte dello stesso corpo che è di Cristo. E un unico corpo non può essere diviso l'uno dall'altro. Se io divido la mia mano dal corpo a cui appartiene, c'è un grosso problema. E quindi noi siamo tutti quanti membri, tanti membri, ma tutti membri di un solo corpo, quando siamo stati uniti o immersi. La parola battezzati letteralmente significa immergere. Siamo stati immersi dallo Spirito Santo nel corpo di Cristo. E quindi, eliminato la discriminazione tra il greco e il giudeo, qui dice, e tra i liberi e gli schiavi, eccetera. Unità o unione in Gesù Cristo. E poi, dal versetto 16 al versetto 18, tornando in Efesini, capitolo 2, vediamo che anche tra Dio e l'uomo c'è questa riconciliazione. Versetto 17: ed egli venne per annunciare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini. Quindi tutti hanno bisogno di Cristo, sia i giudei che erano vicini, fra virgolette, perché avevano le scritture, perché avevano il tempio, c'era l'adorazione di Dio, ma erano vicini, ma i gentili erano lontani con un muro che li separava. Ma Dio ha mandato Cristo per avvicinare tutti quanti, ed egli venne per annunciare la pace. Quindi la missione di Gesù Cristo è la missione di pace tra noi e Dio, e la missione di pace tra noi e l'uomo. Poiché per mezzo di Lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. Non c'è quel muro che ci separa. Come ha fatto questo Gesù? Prendendo sul suo corpo sul suo corpo ogni colpa, ogni condanna, e mettendolo a morte in se stesso, il corpo di Cristo fu strappato e ha aperto diretto accesso a Dio. In Luca capitolo 23 dice che quando Gesù ha reso lo spirito, il velo nel Tempio si è stracciato dal cima al fondo, il velo che separava il luogo santo dal luogo santissimo. Il luogo santissimo era dove dimorava la presenza di Dio sopra l'arca del patto. Ma c'era un velo e lì vi entrava solamente una volta all'anno il sommo sacerdote per con sangue, non suo, ma sangue per offrire sull'arca del patto, per i suoi peccati e quelli del popolo, che li copriva solamente per un anno e ogni anno entrava lì dentro. Ma Gesù Cristo, quando ha offerto il suo sangue nel vero tempio che è in cielo, nel vero tabernacolo, ha portato non il sangue di un animale ma il suo proprio sangue, il velo è stato stracciato, cioè significa che c'è pieno accesso al trono di Dio attraverso il corpo strappato di Gesù. Ebrei capitolo 10 è molto bello su questo. Ebrei 10, versetto 19. Dice: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente, che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne. E quindi questo ci spiega il significato di quello che era un simbolo nel tabernacolo. Quindi quando Gesù Cristo è morto, io sono morto con lui. Quando lui è risuscitato, io sono risuscitato con lui. Galati 2:20, l'apostolo Paolo dice: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e quella vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Paolo riconosceva che spiritualmente parlando, quando Cristo è morto, lui è morto in lui, in Cristo, e quando Cristo è risorto, noi siamo risorti in lui. E questo si applica a tutti quelli che hanno creduto in Gesù Cristo. E quindi la vita che ora noi viviamo, la viviamo per lui, che ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Il versetto 18: poiché per mezzo di lui, questo è molto bello, per mezzo di lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. Ci sono tre preposizioni qui diversi che descrivono come siamo stati uniti al Padre attraverso Cristo e per mezzo dello Spirito Santo. La preposizione en è quello che descrive ciò che ha fatto lo Spirito Santo, quindi il mezzo. Quindi per mezzo dello Spirito Santo, attraverso Gesù Cristo, noi siamo stati avvicinati davanti a Dio. Le preposizioni sono en, dia e pros. Pros vuol dire prossimamente, cioè davanti. Davanti alla faccia di Dio, noi siamo stati trasportati per mezzo dello Spirito Santo attraverso Gesù Cristo. Quindi il corpo di Cristo era il velo, lo Spirito Santo ci ha trasformati attraverso Cristo nella propria presenza di Dio. Versetto 18, rileggiamolo: poiché per mezzo di lui noi abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. La traduzione italiana non rende proprio quello che significano le preposizioni nel testo originale, ma lo Spirito Santo ci ha trasportati attraverso Cristo davanti a Dio. Questo è il messaggio di quel versetto. Il risultato quindi è pace, pace con Dio e pace o unione gli uni agli altri. Romani 5:1, un versetto molto ben conosciuto: giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio. Alcune traduzioni, quella più vecchia, pace presso Dio, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Romani 8, molto bello. Ora dunque, quindi il risultato di questa pace con Dio, il risultato della pace che lui ha compiuto unendoci tutti quanti insieme nel suo corpo. Capitolo 8 dice: or dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo Spirito. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato della morte. È lo stesso concetto che leggiamo in Efesini 2. Infatti ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza, a motivo della carne, e quindi era contro di noi perché ci poteva solo condannare, Dio, mandando il suo proprio figlio in forma simile alla carne di peccato e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella sua carne. Il corpo di Cristo era formato simile a quello nostro, ma il suo senza peccato, affinché la giustizia della legge si adempia in noi che non camminiamo secondo la carne ma secondo lo Spirito. E quindi ora la legge non può essere contro di noi, non può più condannarci, perché Cristo ha fatto per noi pieno accesso al Padre, perché il suo corpo è stato strappato per noi. Il risultato è che ogni gentile, cioè noi, ogni giudeo, ogni donna, ogni uomo, ogni servo, ogni uomo libero, ogni vittima di discriminazione, dovrebbe amare Gesù con tutto il cuore. Galati 3:28: non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete uno in Cristo. Non è stato Abramo Lincoln a liberare gli schiavi, non è stato il movimento femminista a liberare le donne, è Gesù Cristo che ha liberato tutti noi, prima dalla schiavitù del peccato e poi dalla schiavitù dell'uomo. E questo avviene in Gesù Cristo. Tutte le persone dovrebbero amare Gesù Cristo con tutto il cuore. Lui ha fatto pace tra noi e Dio, e lui fa pace tra l'uomo e l'uomo. E quindi non c'è nessuna ragione per la paura. Romani 8:15: voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, per il quale gridiamo Abba, Padre. E quindi noi abbiamo un solo Padre in Dio stesso, Lui è il nostro Abba Padre, cioè il termine ebraico che è simile al nostro toscano babbo, in inglese daddy, papà. Cioè Dio è il nostro Padre, abbiamo un rapporto personale ed intimo con Lui per mezzo di ciò che Gesù Cristo ha fatto per noi, e non c'è ragione di avere paura. In conclusione, questo ci conduce a due applicazioni pratici. Tu ce l'hai la pace? O ti manca la pace nel cuore? Ti manca la pace forse in famiglia? O ti manca la pace con il tuo prossimo? Forse la pace non caratterizza la tua vita, e la vita di ciascuno di noi dovrebbe essere caratterizzata dalla pace, e incomincia con fare pace con Dio. Se non sei sicuro della tua propria salvezza eterna, ti chiedo di rivolgerti a Cristo. Ti voglio incoraggiare, ti voglio esortare a rivolgerti a Gesù Cristo in semplice fede, per essere tuo unico personale salvatore, e Lui lo farà. Matteo 11 è un versetto a cui facciamo spesso riferimento. Dice Gesù, dice: venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Il riposo lo trovi quando c'è pace tra te e Dio, nonostante quello che accade intorno a te. Versetto 29: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me. Quando hai fatto pace con Dio, Dio ti insegna poi come devi condurre la tua vita e come devi servirlo. Il giogo è un arnese per il lavoro, ma l'opera, il lavoro, il compito che Dio ci dà è un lavoro leggero, perché lo Spirito Santo ci aiuta a svolgerlo. Imparate da me, dice Gesù, poiché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime. Cristo è morto per ciascuno di noi affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna, Giovanni 3,15. E quindi affidati a Lui. Ma ai credenti stamani voglio chiedere questo: se sei salvato, stai seguendo, domanda, stai seguendo Gesù in novità di vita? Non sei più il suo avversario, ma hai fatto pace presso Dio per mezzo di ciò che Cristo ha fatto per te, e quindi la missione di Gesù, che è la missione di riconciliazione, è una missione che Lui ha dato a tutti quanti noi. Secondo Corinzi capitolo 5 versetto 20, noi lo conosciamo bene: noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, cioè noi suoi figlioli che abbiamo fatto pace con Dio, a noi ci è stato dato la stessa missione di continuare quella missione di Dio ora, che è di riconciliare l'uomo a Dio. E quando siamo impiegati nella missione di riconciliazione tra l'uomo e Dio, anche noi saremo riconciliati a loro. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati a Dio. Noi dovremmo avere il ministero di riconciliare le persone a Dio, cioè l'annuncio del Vangelo. E quindi domanda: ti stai adoperando per riconciliare le persone a Dio? È un impegno pieno di benedizione. Guardate le parole di Gesù nel suo sermone famosissimo, il sermone sul monte, dove lui dice in Matteo 5 versetto 9: beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Se noi ci adoperiamo per la pace, cioè di condurre le persone ad avere pace con Dio, noi saremo chiamati i figli di Dio. I figli di Dio si adoperano per fare pace, condurre persone a pace con Dio e condurre persone ad avere pace gli uni gli altri in Gesù Cristo. Solo in quel modo funzionerà. Un giorno Gesù Cristo regnerà sulla terra e ci sarà universale pace. Ma per ora già può incominciare questa pace nella mia vita con Dio e nella mia famiglia. È intorno a me quando Cristo è in mezzo alla mia vita, in controllo. Preghiamo insieme. Signore,